Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, dare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possono recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo secondo sabato di ottobre nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della 28ª domenica del tempo ordinario che noi vogliamo intenzionare per la guarigione degli infermi. Il ministero di Gesù sulla terra è consistito nell'annuncio della buona novella del regno, nella guarigione degli infermi e nella liberazione degli oppressi. Gesù ha associato gli apostoli al suo ministero e questa è la missione della Chiesa fino al ritorno di Cristo glorioso alla fine dei tempi. Con questa celebrazione il ministero che viene svolto presso l'eremo di Sant'Alberto si pone in una linea strettamente evangelica. Nel contesto dell'Eucaristia, che è la rinnovazione del sacrificio di Cristo per la salvezza del mondo, noi preghiamo per la guarigione spirituale, per la guarigione fisica, per la riconciliazione degli antenati defunti, per la grazia di una buona e santa morte. Ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci mette in condizione di beneficiare per primi della misericordia di Dio e di essere mediatori della sua grazia di salvezza nei confronti del nostro prossimo. Con questi sentimenti di fede e di gratitudine vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, tu sei la fonte della sapienza che hai elargito nella creazione e di cui rendi partecipi i tuoi figli nella misura in cui riconoscono il suo supremo valore in ordine a condurre una vita giusta e santa. Ti chiediamo perdono per tutte le scelte imprudenti, precipitose, affrettate, superficiali che possiamo aver fatto nel corso della nostra vita. Padre, abbi pietà di noi. O Figlio, tu sei la parola eterna del Padre che ha creato il mondo. Tu sei la luce della verità comunicata agli uomini affinché possano vivere nella giustizia e nella pace. Ti chiediamo perdono se trascuriamo di ascoltare con attenzione quotidianamente la tua parola, se non ci lasciamo giudicare da essa, se non facciamo di essa il criterio di discernimento per riconoscere la volontà di Dio e la condizione per vivere da veri tuoi figli. O Figlio, abbi pietà di noi. O Spirito Santo, tu sei l'amore personale che crea l'unità all'interno della Santissima Trinità. Tu sei stato partecipato agli uomini a Pentecoste affinché siano in condizione di vivere da veri figli di Dio, osservando i comandamenti, amando Dio prima di tutto e amando il prossimo come se stessi. Ti chiediamo perdono per la durezza del nostro cuore, quando prevale il nostro egoismo e noi non ci accorgiamo dei bisogni del prossimo e trascuriamo di fare quel bene che sarebbe nelle nostre possibilità. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale, la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che conosci i sentimenti e i pensieri del cuore, donaci di amare sopra ogni cosa Gesù Cristo, tuo Figlio, perché valutando con sapienza i beni di questo mondo diventiamo liberi e poveri per il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal Libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferì a scettri e a troni, stimai in nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio.
Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre.
Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi.
Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre.
Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male.
Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
Saziaci, Signore, con il tuo amore gioiremo per sempre.
Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Alleluia.
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma queste parole egli si fece scuro in volto, e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano fra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io ti dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle, madri, figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, quali indicazioni possiamo trarre dalla parola di Dio della liturgia odierna che ci possano aiutare a conservare la salute quando l'abbiamo e a recuperarla quando ci ritroviamo ammalati? La prima lettura tratta dal capitolo 7 del libro della Sapienza, riporta un discorso attribuito al re Salomone. Il brano liturgico inizia al versetto 7. Nei primi 6 versetti Salomone illustra la sua fondamentale uguaglianza con tutti gli uomini, dal concepimento alla nascita fino alla crescita. Nel versetto 7 egli dice che pregò e gli fu donata la prudenza e la sapienza, che nel suo caso era finalizzata alla capacità di governare bene, che lui ha ritenuto il bene più prezioso della sua vita, che l'ha preferita alla ricchezza, alla salute, alla bellezza, persino alla luce, perché dalla sapienza provengono tutti i beni. Possiamo affermare che l'esercizio della prudenza e della sapienza è fondamentale nella vita dell'uomo per mantenersi in buona salute. La causa di tante malattie va ricercata in stili di vita disordinati che pregiudicano a lungo andare la salute fisica delle persone. Il fumo, l'alcol, la droga, qualsiasi intemperanza nel mangiare o nel bere compromettono la salute di tante persone. Quando però sopravviene una malattia, bisogna ancora di più far ricorso alla prudenza e alla sapienza che dovrebbero indurre le persone a seguire le prescrizioni della scienza medica, facendo con scrupolosità le terapie che vengono indicate. Quante volte ho sentito persone dire: sono andato dal medico, mi ha prescritto una medicina, dopo aver letto il foglio illustrativo allegato alla confezione e considerate le possibili controindicazioni, ho deciso di non prenderla. È frequente, eh? Oppure persone a cui viene prescritta una terapia i cui benefici sono verificabili solo dopo una settimana, 10 giorni, e che dopo 2 giorni, per l'insorgenza di qualche relativo effetto collaterale, la sospendono. Anche questo è molto frequente. È chiaro che l'organismo, ecco, la medicina non è un'azione magica. Io dico una formula e passa tutto. La medicina ha bisogno di tempo, ci sono delle, come dire, se noi prendiamo un farmaco, per così dire, contro la febbre, magari dopo 2, 3, 4, 5 ore vediamo un calo della temperatura corporea. Ma se noi prendiamo un farmaco per altre patologie, ci vuole una settimana, 10 giorni, per iniziare a vedere qualche beneficio. Magari i primi giorni uno sta anche peggio. Allora dice, ah, questo mi fa male. Io ne conosco persone che, per così dire, stanno male, sembra che non ci sia nessun rimedio per i loro disturbi, ma anche perché ogni volta che prendono una medicina, che, ecco, la prendono per una volta, poi non fa, lasciano perdere, oppure fa poco, lasciano perdere, oppure hanno qualche problema che magari non è nemmeno da correlare col farmaco preso, lasciano perdere, mi fa male. No, qui manca la prudenza e manca la sapienza. Poi uno dice, ecco, no, io sto sempre male. Chiaro, sto sempre male perché non ti curi bene. Oppure persone che hanno un certo disturbo, dice, poi passa, poi passa. E no, bisogna che uno si prenda una medicina, che poi chiaramente deve essere il medico a prescriverla, tutto quello che si vuole, però bisogna usare sapienza e prudenza nel tutelare il nostro benessere fisico, la nostra salute. Ah, io chiedo aiuto alla Madonna. Fai benissimo a chiedere aiuto alla Madonna, però, ecco, non si può pretendere, ecco, di avere dei benefici da un intervento straordinario di Dio, quando Dio interviene a nostro beneficio attraverso un rimedio che la scienza mette a nostra disposizione. Casomai preghiamo perché il medico sia illuminato a darci una medicina appropriata. Questo è più prudente, più saggio, perché anche il medico non è Padre Eterno, quindi si basa sui suoi studi, si basa sulla sua esperienza, soprattutto si basa sui casi clinici che ha già similari, e dal momento che una persona che aveva i medesimi disturbi o quasi le stesse patologie ha avuto una buona risposta da una determinata medicina, la prescrive un'altra persona. Poi, a forza di farlo, uno ha... È chiaro che un conto è andare, anche uno può essere benissimo preparato, ma ecco, un conto è andare da un medico che ha finito appena una specializzazione all'università, e un conto è andare da un medico che ha 30 anni di esperienza. Perché gli studi sono importanti, ma in certi casi è l'esperienza determinante. Questi sono ragionamenti di buon senso, che bisogna però avere questa sapienza, questa prudenza. Di fronte a patologie particolarmente complesse e gravi, la prudenza indurrebbe a consultare più specialisti e ad adottare quella via terapeutica che ci sembra più appropriata. È chiaro che se uno va da due medici non gli diranno mai di fare la stessa cosa. Questo bisogna metterlo in conto. Però Sentire in alcuni casi veramente seri due campane è prudente, è prudente, è un atteggiamento di prudenza. Salomone però dice che la sapienza è frutto della preghiera, quindi prima di tutto bisogna pregare, non perché Dio faccia un miracolo, ma perché Dio ci faccia capire quali atteggiamenti sbagliati devono essere modificati nella nostra vita, perché illumini i medici che consulteremo, perché benedica i farmaci affinché siano efficaci e siano ridotte gli effetti collaterali negativi. Anche negativi, anche questo è più che giustificato, un atteggiamento sapienziale. Come si benedice un panino perché la grazia di Dio sia veicolata da quel panino, noi possiamo benedire una medicina perché ci faccia bene. Non è un atto superstizioso, un atto di fede questo, un atto di fede. La preghiera dovrebbe essere accompagnata costantemente, dovrebbe accompagnare costantemente un percorso terapeutico e, quando è possibile, la partecipazione all'Eucaristia e l'accoglienza della Santa Comunione. Voi capite che, ecco, la grazia più grande, Gesù ha detto che è il pane della vita, se noi ci nutriamo di questo pane, ecco, ne abbiamo un beneficio sia sul piano spirituale che sul piano fisico. La seconda lettura, tratta dal capitolo 4 della lettera agli Ebrei, ci parla del valore dell'efficacia della parola di Dio. La parola di Dio è un dono di grazia che il Signore mette costantemente a nostra disposizione, sia quando siamo sani che quando siamo malati. Possiamo affermare che nel tempo della malattia, che in modalità diverse può pregiudicare i ritmi quotidiani della vita, la persona forse ha a disposizione un tempo maggiore per applicarsi almeno alla parola della liturgia del giorno e chiedere a Dio di comprendere il significato di questa sofferenza. Si tratta di un richiamo a cambiare certe abitudini? Bisogna domandarsi. Si tratta di una chiamata, una partecipazione più profonda all'opera redentrice di Cristo? Si tratta di un'occasione per esercitarsi maggiormente nella pazienza? Sono tutte domande legittime, sapienti, che una persona nel momento della prova, ecco, può farsi e cercare anche delle risposte che l'aiutino a portare quella croce, a superare quel momento difficile, ad affrontare i disagi, le sofferenze fisiche di vario genere, che e poi uno capisce sempre qualcosa di importante per la sua vita. La parola di Dio sicuramente ci aiuta ad accettare la malattia come una prova che ci dà la possibilità di manifestargli l'autenticità della nostra fede e del nostro amore, che ci fa riflettere sul significato della sofferenza, che è certamente una conseguenza del peccato originale, ma a seconda di come è vissuta può essere strumento di purificazione, di perfezionamento, di mediazione di grazia nei confronti del prossimo. Fin dei conti, Gesù ci salva attraverso il sacrificio della croce. E quindi, se noi ci uniamo al sacrificio della croce, la nostra sofferenza non è una sofferenza, anche non ci sono solo sofferenze fisiche, ci sono anche le sofferenze morali, interiori, spirituali. Io ho avuto un problema di salute all'inizio del mese di settembre e vi assicuro che sono stato veramente male per 4-5 giorni. Però quando dicevo la messa, erano i momenti della giornata in cui stavo meno male. Per me è stata una conferma sperimentale della potenza della grazia dell'Eucaristia anche sul piano della salute fisica. Certamente io ho preso tutte le medicine che dovevo prendere, però dal momento che non ero proprio, ecco, la messa ho continuato a dirla. Ho continuato a dirla per il bene del popolo di Dio, ma soprattutto anche per il mio bene. E dico la verità, stavo particolarmente male, ma durante la messa stavo meglio. È chiaro che prima di dire la messa, durante il rosario io ero a letto e dopo la messa mi precipitavo a letto. Però durante la messa io stavo meglio, stavo bene, non come adesso, stavo bene come adesso, però stavo meglio. Quindi ho visto, al di là del fatto che io ci credo fermamente, ma ho visto l'efficacia della grazia dell'Eucaristia in un momento di sofferenza. Quindi, nei limiti del possibile, ora se uno poi ha la febbre a 40 e non sta in piedi, vabbè, rinuncio. Ma dato che io mi prendevo la tachipirina prima perché la febbre andasse via, poi ero nella finestra che non avevo la febbre, mi dicevo la messa. Bisogna un po'. Ecco, anche questo è un atteggiamento di sapienza. Questo aiuto, quanto aiuto potrebbero avere i malati se avessero la possibilità di beneficiare del messalino cartaceo o del messalino app? Ecco, perché nel tempo della sofferenza la parola di Dio ci aiuta la parola di Dio in se stessa, se noi la viviamo nel contesto dell'Eucaristia. Chiaro che se uno non può uscire di casa, ecco, vabbè, può sempre collegarsi e sentirsi in diretta, in differita, alla messa di Sant'Alberto. Questa possibilità poi ci sono, voi sapete che sulle televisioni c'è anche i giorni quotidiani, trasmettono l'Eucaristia. Quindi almeno quello, se uno non fa quello, ci sono delle cose alternative che ci possono aiutare. Il brano del Vangelo ci propone la famosa domanda: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Che è una domanda che ognuno di noi si dovrebbe porre: cosa uno deve fare per giungere nel regno dei cieli? La risposta di Gesù è che bisogna osservare i comandamenti, poi a questa persona dice di staccarsi dalle ricchezze e di seguirlo. che aveva posto la domanda: a causa dell'attaccamento ai beni materiali non ha seguito l'invito di Gesù. Quindi bisogna stare attenti a non essere condizionati dall'attaccamento alle cose di questo mondo, perché in alcuni casi diventano un ostacolo alla sequela di Cristo. Di fronte a questa scelta, Gesù sottolinea come sia difficile per i ricchi entrare nel regno, anche se ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. E rispondendo alla domanda di Pietro, assicura che chi avrà lasciato tutto per seguirlo riceverà 100 volte tanto, andrà incontro a persecuzioni e al termine della vita potrà beneficiare della vita eterna. Da questa parola evangelica possiamo trarre due considerazioni. La prima: la ricchezza che uno possiede non sono solo i soldi e i beni materiali che di fatto costituiscono un ostacolo all'ingresso nel regno dei cieli. L'uomo spesso è ricco di se stesso, delle sue convinzioni, che in alcuni casi sono vere e in altri casi sono false, dei suoi pregiudizi, delle sue abitudini, è ricco del suo io, che rivela la presenza dell'orgoglio e della superbia della persona. Questo atteggiamento interiore, questi atteggiamenti interiori di superbia, di orgoglio, negativi, possono recare pregiudizio anche al mantenimento della salute fisica e al recupero della salute quando si è malati. Ciò accade quando una persona presume di sé, non ascolta i consigli del medico, talvolta non lo consulta nemmeno, assume i farmaci a sua discrezione. Capite? Questo non è un atteggiamento di umiltà, è un atteggiamento di presunzione, cioè mi curo da solo. Io mi curo da solo, non va bene. Tutto questo può recare pregiudizio al recupero della salute, in alcuni casi può favorire persino una morte precoce, perché uno ha trascurato di fare quelle cose che avrebbe dovuto fare. Non so se sia vero, perché sui giornali e sui social vengono riportate delle notizie false, ma ho letto di un famoso cantante che ha rilasciato un'intervista ad un importante quotidiano italiano in occasione del suo 90° compleanno. E si diceva, e lui diceva, che per 20 anni si è bevuto quotidianamente una bottiglia di whisky e si è fumato 2 pacchetti di Marlboro Rosse. Ora, io non so se è vero, per me mi sembra impossibile. Comunque, si tratta comunque di un alcolizzato e di un tabagista, al di là del fatto del quantitativo, perché già bersi un bicchierino di whisky tutti i giorni danneggia il fegato, ma un litro, non so, magari le bottiglie del whisky non sono da un litro, saranno da... Poi magari, ecco, il giornalista ha messo una bottiglia di whisky, poi si trattava di quelle bottigline, voi sapete che ci sono quelle da collezioni, che c'è dentro tanto quanto un bicchierino. Allora ci sta anche che uno, se tanto come una bottiglietta piccola mignon, super mignon, ci può stare. Comunque, che uno dica che per 20 anni
ha fatto queste cose e dica sono arrivata a 90 anni, non è che mandi un messaggio buono, sarebbe bene che non dire niente di queste cose. Ecco. Io non conosco quali fossero le sue intenzioni nel dire queste cose personali. Certo, il messaggio è che ci sono casi come il suo, sembrerebbero, che l'alcolismo e il tabagismo non portano a una morte precoce se lui è giunto fino a 90 anni. Cioè, io ho fatto 90 anni eppure ho fatto questo. Ecco. Si tratta di un messaggio deleterio che può indurre tante persone a non considerare quanto danno procura alla salute l'assunzione dell'alcol e del fumo. Però queste notizie girano e anzi, proprio perché colpiscono, si diffondono. La seconda considerazione. La salute, in fin dei conti, è una ricchezza donata da Dio. Quando viene in qualche modo compromessa, l'uomo va incontro a un percorso di impoverimento sul piano umano, psicologico e fisico. Non può più fare certe cose, soffre di dolori, deve adottare uno stile di vita che non dipende più da lui. Queste situazioni, dai più interpretate come una disgrazia, sono invece da interpretare come una grazia, che dispone l'uomo a un atteggiamento di umiltà, di abbandono nei confronti di Dio, di accettazione del proprio limite, che chiaramente lo dispone più favorevolmente all'accoglienza del regno e ad essere accoglienza nel regno nel suo cuore ed essere accolto nel regno al termine della sua vita terrena. Quindi in tanti casi la malattia insegna qualcosa di importante. Spesso la malattia e la sofferenza sono delle vere e proprie scuole di umanità che consentono ad una persona di affrontare un percorso di conversione che forse non avrebbe mai preso in considerazione, ma ci è quasi costretto da una situazione che si è creata tante volte anche indipendentemente dalla volontà sua. Quindi l'esperienza della malattia ci offre una serie di opportunità che vanno tutte prese in considerazione. La prima cosa che la gente fa, si lamenta, ma il lamento non serve a niente, non guarisce il lamento. Allora, ora riassumiamo. Cosa bisogna fare quando una persona si trova a affrontare queste situazioni? Affrontarle con prudenza e sapienza, avvalendosi dei migliori rimedi che la scienza mette a nostra disposizione. Questa è la prima cosa da fare. Secondo, pregare a questo scopo perché le terapie adottate possano essere efficaci e siano limitati gli effetti collaterali indesiderati. Terzo, confrontarsi con la parola di Dio per individuare atteggiamenti o scelte di vita che devono essere modificate. Quarto, spogliarsi di certe ricchezze interiori false che possono essere un ostacolo al perseguimento della guarigione. Quinto, disporsi interiormente ad un distacco da se stessi e dalle cose, quindi progredire in un percorso di impoverimento esistenziale, che però è augurabile in quanto mette la persona nella condizione di accogliere in sé il regno e di essere accolto nel regno al termine della sua vita. Quindi diciamo che con la sapienza che ci viene donata quest'oggi dalla parola di Dio ci aiuta veramente con delle indicazioni molto concrete a gestire una situazione difficile, dolorosa della nostra vita in maniera tale da ricavarne poi alla fine un beneficio che non è solo il recupero, ecco, della, il ripristino della salute, ma anche un accrescimento della nostra vita interiore. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche, se non abbiamo la penna che viene messa a disposizione e scriviamo le nostre intenzioni. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di
Maria e di San Giuseppe. Io ti offro e possiamo mettere i nomi delle persone che sappiamo essere malate più seriamente e bisognose di un aiuto della grazia di Dio. Perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita in ordine alla loro guarigione. Ora, mentre viene effettuata la raccolta delle intenzioni e delle offerte, viene proposto un canto offertoriale.
Yeah.
prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, in modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, gradito e perfetto. Mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato perché il tuo popolo radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Amen.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco e il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti offriamo tutte le persone ammalate che abbiamo scritto sui foglietti. Ti preghiamo per Olga, Paola, Roberto, per la salute di Charles, di Patrizia e famiglia e di Luciano. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Francesca, Lucia, Rita, Benedetta e Vincenzo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e vieni, seguimi.
Thank you.
Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che sabato prossimo, il 19 di ottobre, il terzo sabato del mese, alle 17 ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la riconciliazione con gli antenati defunti. Ricordo che sono disponibili ancora alcune copie del messalino sulla tua parola del mese di settembre e di ottobre, per chi non ne fosse sprovvisto. È importante perché abbiamo ancora una ventina di giorni e quindi farci accompagnare quotidianamente della parola di Dio è di fondamentale importanza anche in ordine non solo alla nostra crescita spirituale ma al mantenimento della nostra salute o al recupero di essa. Poi mi sono arrivati con anticipo i messalini del mese di novembre e dicembre, per cui chi li vuole prendere in anticipo sono già disponibili così da adesso. Diciamo un po', abbiamo fatto il recupero di quelli di settembre che sono arrivati al 4 di settembre, ora questi di novembre e dicembre sono arrivati nella prima decade di ottobre. Il discorso dei messalini è molto importante perché è uno strumento fondamentale per mantenere vivo la nostra fede attraverso l'ascolto quotidiano della parola di Dio e la comprensione del messaggio che il Signore ci vuole donare ogni giorno attraverso la sua parola. Ora benediciamo i panini. Benediciamo i panini che sono un ulteriore, se così si può dire, dono di grazia che la Chiesa mette a nostra disposizione per la salute fisica e spirituale. Non è che sia il panino una medicina, è un veicolo di una grazia di Dio. Allora, certamente può questa grazia favorire il recupero della salute a una persona malata, aiutare in un cammino di conversione e fortificare le persone che sono particolarmente oggetto di un'azione di disturbo da parte del maligno. Oggi siamo in un momento della storia dove questa azione è particolarmente, potremmo dire, virulenta, cioè tante persone soffrono di questi problemi, molte non se ne rendono nemmeno conto, non sono in grado di fare una diagnosi. Altri invece più o meno possono immaginarlo, però se uno non si decide veramente a seguire Cristo è particolarmente vulnerabile da parte dello spirito del male, sia sul piano della salute fisica, e ci sono delle persone che stanno veramente sempre male o comunque frequentemente male, e questo è un po' da attribuirsi in alcuni casi a dei problemi di natura spirituale. Ci sono persone che soffrono in altri modi, ma dietro a tutta questa sofferenza c'è sempre un'azione di disturbo del maligno. Qualcuno dirà: ma perché Dio non interviene? Dio interviene nella misura in cui noi lo preghiamo, abbiamo fede, ci convertiamo, cambiamo stili di vita, ci impegniamo. Ecco, un proverbio dice: aiutati che il Signore ti aiuta. Il Signore vuole che noi facciamo la nostra parte, perché è giusto che sia così. Allora, anche il panino è un dono che la Chiesa mette a nostra disposizione. I sacramentali oggi dovrebbero essere maggiormente, come dire, promossi, perché tante persone trascurano i sacramenti. Allora, per ricevere l'Eucaristia bisogna venire in Chiesa. Mentre il panino, attraverso chiaramente qualcuno che lo dona, qualcuno che lo porta, qualcuno che se ne fa mediatore, può arrivare dappertutto. E noi, attraverso il dono di un panino, possiamo fare tanto bene, cioè innescare. Chiaramente non è che uno si deve limitare a quello, perché il panino è un richiamo. È un richiamo all'Eucaristia, è un richiamo alla fede, è un richiamo a recuperare una relazione più profonda, più autentica con Dio. Oggi ci sono diverse persone che avvertono questo richiamo da parte del Signore di vivere una relazione più profonda. Questo è presente, però sono frenate. Ancora ieri, sabato scorso, ho iniziato la messa dicendo: ringraziate di essere arrivati qui, perché tanti sicuramente volevano venire e non sono riusciti a venire. Oggi, parlando con una persona che era presente, che è venuta a fare un colloquio, che era presente sabato scorso, mi è stato confermato, dice: padre Felice, io se sapesse che combattimenti ho dovuto fare per riuscire a venire, io l'ho detto, ecco, mi ha confermato che veramente per venire a Sant'Alberto bisogna metterci tutta la buona volontà, la grazia, chiedere l'aiuto degli angeli, dei santi, perché c'è qualcosa che ostacola, perché evidentemente lo spirito del male è più consapevole di noi della grazia veicolata da un certo tipo di ministero e fa di tutto per impedire alle persone di beneficiare di questo. Allora noi dobbiamo, ecco, con la sapienza che ci viene da Dio, organizzarci bene in modo tale da non lasciarci condizionare da questi fattori, ecco, di disturbo, e di perseverare in un cammino, ecco, di fede, di speranza, di carità, che ci porta a vivere in pienezza la nostra vocazione di figli. O Padre, noi invochiamo la potenza del tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede, questa benedizione vale anche per l'acqua, sale, olio che le persone possono aver portato con sé, perché tutti coloro che li consumeranno con fede possano ricevere un aiuto tangibile della tua grazia in ordine alla loro salute fisica, psicologica e spirituale. E noi ci facciamo mediatori di questa grazia nei confronti del nostro prossimo. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora, dopo la benedizione conclusiva della Santa Messa, invocheremo lo Spirito Santo su di me, dopodiché chi lo desidera può venire nella Cappella di Sant'Alberto per ricevere la benedizione personale con l'imposizione di questa pianeta che è appartenuta e è stata usata da un santo e che è quindi una reliquia, e la mediazione di grazia e come mistero della comunione dei santi, non è il pezzo di stoffa, è che quando io pongo questo pezzo di stoffa, questo santo nel mistero del corpo mistico di Cristo intercede per la persona che riceve la benedizione. Quindi è una grazia non da poco, non da poco. Cerchiamo di fare le cose sempre con ordine, con calma, senza fare confusione, cercando di andare. C'è qualcuno che deve venire prima perché deve andare via perché sta poco bene, si può capire, perché è una messa per i malati, quindi ecco, non è che siano tutti che scoppiano di salute. E quindi cerchiamo di vivere bene anche questo momento di grazia che ci viene messo a disposizione dalla maternità della Chiesa. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Facciamo un canto che mi consente di chiudere la diretta e poi facciamo invocazione allo Spirito Santo.
Oh.